Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2007. Agli inizi della conversione, il crocifisso di San Damiano si impresse nell'anima di San Francesco, segnandola con le sacre stigmate invisibili, come scrive il beato Tommaso da Celano. Da quel momento del colloquio con il crocifisso, si fissò nella sua anima santa la compassione del crocifisso e, come si può piamente ritenere, le venerande stigmate della passione, quantunque non ancora nella carne, gli si impressero profondamente nel cuore. Sul finire della sua vita, poi, 2 anni prima della beata morte, anche il corpo di San Francesco fu segnato dal crocifisso della Verna con le visibili stimmate sanguinanti. E quando egli discese dal monte della Verna, come scrive San Bonaventura, portava in sé l'effigie del crocifisso, raffigurata non su tavole di pietra o di legno, da mano di un artefice, ma disegnata nella sua carne dal dito del Dio vivente. E quelle sante stimmate furono viste e ammirate dagli occhi di quanti ebbero la grazia di vederle quando San Francesco era vivo e anche da morto, prima della sepoltura del corpo, come attestano il Celano, San Bonaventura e i tre compagni. San Francesco stigmatizzato, San Francesco crocifisso, San Francesco cruciforme. Alla sua scuola e per la sua potente intercessione, soprattutto noi francescani, dunque, dovremmo volgerci a Gesù crocifisso, animati da quello stesso ardore fiammante del Padre Serafico, da quell'ardore contenuto nella breve preghiera Absorbeat, espressiva del reciproco amore appassionato che fa morire d'amore l'uno per l'altro, l'amante e l'amato. Assorba, ti prego, o Signore, l'ardente e dolce forza del tuo amore, la mente mia, da tutte le cose che sono sotto il cielo, perché io muoia per amore dell'amore tuo, come tu ti sei degnato di morire per amore dell'amore mio. Infine, come non pensare anche alle appassionate effusioni di amore verginale a Gesù crocifisso da parte di Santa Chiara, che per tutta la vita trascorsa a San Damiano poté contemplare quel crocifisso che aveva parlato al serafico padre Francesco? Quanti e quali colloqui d'amore con lo sposo crocifisso avranno riempito e inebriato l'anima di Santa Chiara? Per questo ella, con la sua anima trasfigurata, poteva scrivere a Sant'Agnese di Praga queste sublimi parole sul crocifisso. «Guarda il tuo sposo, il più bello tra i figli dell'uomo, divenuto per la tua salvezza il più vile degli uomini, disprezzato, percosso e in tutto il corpo ripetutamente flagellato, e morente perfino tra i più struggenti dolori sulla croce. Medita, contempla e brama di imitarlo». Ancora scrive alla stessa: «Colloca il tuo cuore in colui che è figura della divina sostanza e trasformati interamente, per mezzo della contemplazione, nell'immagine della divinità di lui, senza concedere neppure uno sguardo alle seduzioni che in questo mondo fallace e irrequieto tendono lacci ai ciechi che vi attaccano al loro cuore. Con tutta te stessa ama colui che per amor tuo tutto si è donato». Né possiamo dimenticare che se San Francesco, per il suo amore appassionato a Gesù crocifisso, ebbe anche le stimmate visibili, il sigillo dell'identificazione fino a diventare tutto cruciforme, Santa Chiara, come ha scritto il Celano nella leggenda di Santa Chiara, per tutta la vita, attese a conformarsi in perfettissima povertà al crocifisso povero. E a lei è familiare il pianto della passione del Signore, che la rende come ebra, e la memoria continuamente le ripresenta colui che l'amore le ha impresso ben profondamente nel cuore. Ed ella, per nutrire ininterrottamente la sua anima con le gioie ineffabili del crocifisso, meditava frequentemente l'orazione delle cinque piaghe del Signore. Ambedue poi, San Francesco e Santa Chiara, hanno svolto la missione teologica di sostegno e restauro della Chiesa in rovina. San Francesco con il mandato esplicito del crocifisso di San Damiano: Francesco va e ripara la mia chiesa che, come vedi, è tutta in rovina. Santa Chiara, come detto nella bolla di canonizzazione, riempie degli aromi della sua santità l'intero edificio della chiesa. E a Sant'Agnese di Praga, Clarissa, ella può scrivere, quasi presentando il proprio ideale di carità: ti stimo collaboratrice di Dio stesso e sostegno delle membra deboli e vacillanti del suo ineffabile corpo, la Chiesa. Nei riguardi di San Francesco e di Santa Chiara, strettamente uniti in adorazione al crocifisso di San Damiano, è molto espressivo quel grande crocifisso del secolo XIII esposto sopra l'altare maggiore della Basilica di Santa Chiara, in Assisi. Ai piedi di quel crocifisso, infatti, si trovano raffigurati San Francesco, genuflesso, che poggia la sua guancia sulla piaga del piede destro di Gesù crocifisso. Santa Chiara, anch'ella genuflessa, che è protesa con le mani giunte al di sopra del piede sinistro del crocifisso. A tutti e due insieme si può applicare il versetto riferito dall'Evangelista San Matteo alle due donne, Maria di Magdala e l'altra Maria, le quali, alla vista di Gesù risorto, gli cinsero i piedi e lo adorarono. E basti ricordare al riguardo che il crocifisso di San Damiano si presenta, appunto, come il Christus Triumphans. La direzione spirituale. San Francesco ebbe un direttore spirituale? Se conosciamo bene l'importanza, il valore e la necessità della direzione spirituale per la crescita della vita cristiana nel cammino di purificazione e di elevazione fino alla santità e anche alle vette della santità, è sicuramente bene chiederci: San Francesco d'Assisi ebbe anche lui una direzione spirituale? E chi fu il suo direttore spirituale? E quando e come San Francesco si lasciò condurre dalla direzione spirituale? Conoscendo la vicenda straordinaria e l'insieme dei travagli che accompagnarono soprattutto gli inizi del cammino spirituale di San Francesco, è certamente utile conoscere come egli abbia superato le difficoltà e gli ostacoli avendo una guida spirituale che lo illuminasse e lo sostenesse nei vari passi da compiere, per non sbandare o perdersi dietro pensieri e progetti ben diversi dal disegno di Dio su di lui. Si sa bene, infatti, che compito del direttore spirituale è proprio quello di illuminare, consigliare, indicare la rotta giusta da seguire nel cammino di conversione e di santificazione, secondo il cuore e la mente di Dio. Il direttore spirituale, in effetti, è una sorta di angelo custode visibile che deve illuminare, sostenere e confortare chi vuole convertirsi e santificarsi, aiutandolo nelle decisioni da prendere, specie in quelle più dolorose e impegnative. Orbene, San Francesco d'Assisi si trovava esattamente in queste condizioni drammatiche quando iniziò il suo cammino di distacco dal bel mondo dei giullari e il suo sforzo di elevazione sugli altipiani della santificazione più alta, dove poté quindi scalare senza soste, giungendo fino alle vette della perfezione serafica. Ebbe un direttore spirituale San Francesco? Sì, lo ebbe. Si può e si deve dire subito che il suo direttore spirituale, per provvidenza divina, fu una persona d'eccezione. Fu infatti lo stesso vescovo di Assisi, Guido II, che resse la diocesi dall'anno 1204 circa fino al 1228, ossia per tutto il tempo comprendente l'intero arco della vita di San Francesco d'Assisi convertito, che va dai suoi 20 anni di età circa, quando cominciava a dare inizio alla sua conversione, fino alla sua santa morte, avvenuta nel 1226 alla Porziuncola di Santa Maria degli Angeli. Nei primi travagli della sua conversione in verità, il giovane Francesco ventenne sembra che si trovasse da solo, senza alcuna guida che lo consigliasse e lo sostenesse nel suo dramma interiore, nelle scelte da fare e da mettere in atto per non sbagliare in una cosa così importante da cui sarebbe dipeso di fatto tutto il suo futuro. Il suo primo biografo, infatti, il beato Tommaso da Celano, scrive che dopo la coraggiosa decisione di non seguire più un uomo, il servo, ma Dio, il padrone, Francesco, avendo deciso di tornare da Spoleto ad Assisi anziché proseguire il suo viaggio per le Puglie, si dedicava ogni giorno alla preghiera in una delle grotte fuori Assisi insieme con un compagno. Ma egli voleva pregare da solo e di fatto desiderava, scrive il Celano, che nessuno sapesse quanto accadeva in lui là dentro e, celando saggiamente a fin di bene il meglio, solo a Dio affidava i suoi santi propositi. Supplicava devotamente Dio eterno e vero di manifestargli la sua via e di insegnargli a realizzare il suo volere. Anche San Bonaventura fa capire che nella prima fase della sua conversione San Francesco di Assisi non aveva nessuna guida che lo aiutasse e lo sostenesse. Il servo dell'Altissimo, scrive infatti San Bonaventura, in questa sua nuova esperienza non aveva altra guida se non Cristo. E fra Giuliano da Spira, contemporaneo di San Francesco, si esprime nello stesso senso, scrivendo che San Francesco in quel tempo consultò Dio solo su ciò che doveva fare e non fece conoscere ad alcun uomo cosa si proponesse di compiere. Chi parla del direttore spirituale di San Francesco? Tra i primi documenti delle fonti francescane, il primo che accenna ad una guida spirituale di San Francesco fin dagli inizi della sua conversione è la leggenda dei tre compagni, dove leggiamo appunto che San Francesco, nel segreto travaglio del proposito di conversione, a nessuno però confidava il suo segreto, né si avvaleva dei consigli di alcuno, fuorché di Dio solo e talvolta del vescovo di Assisi. Per la serietà e l'importanza del travaglio che San Francesco viveva, particolarmente agli inizi della sua conversione, tutto fa pensare che quel suo ricorrere al vescovo di Assisi non dovette essere casuale, ma voluto e ricercato, e servì appunto ad aprire la porta al fatto importante della vera e propria direzione spirituale. Di fatto conosciamo che, da allora in poi, la presenza del vescovo di Assisi si farà sempre più attiva e operosa nell'accompagnare San Francesco, illuminandolo e sostenendolo nelle diverse scelte più decisive da fare e nei passi più difficili da compiere per il suo cammino di convertito e di consacrato. Lo stesso del resto avverrà nei riguardi di Santa Chiara d'Assisi, qualche anno dopo la conversione di San Francesco. Anche per la giovanissima Vergine Chiara, infatti, San Francesco fece sì che lo stesso vescovo di Assisi, Guido II, la guidasse nella decisione molto importante, ma ancor più difficile, della notturna fuga di casa per andare alla Porziuncola di Santa Maria degli Angeli. E proprio là, in quell'umile e povera Porziuncola, sotto gli occhi della Regina degli Angeli, la nobile e ricca Chiara, deposte le sue vesti raffinate e tagliati i capelli, venne da San Francesco rivestita del povero e umile abito religioso, il bigello, e fu sposata a Cristo, iniziando a vivere la stessa vita monastica di contemplazione e di penitenza, di angelica verginità, di povertà francescana. Intanto, quando San Francesco, spinto dal padre infuriato, accettò subito con gioia di presentarsi al vescovo e di spogliarsi di tutti i suoi abiti per restituirli al padre, il celano presenta il vescovo di Assisi nella sua veste di pastore e padre, che prende subito a cuore il giovane Francesco nel pieno del suo travaglio in rapporto al padre furente. Infatti, comparso davanti al vescovo, Francesco non esita né indugia per nessun motivo. Senza dire o aspettar parole, si toglie tutte le vesti e le getta fra le braccia di suo padre, restando nudo di fronte a tutti, con il cilizio però che gli copriva le pudenda, perché egli sotto le vesti portava il cilizio. Il vescovo, colpito da tanto coraggio e ammirandone il fervore e la risolutezza d'animo, immediatamente si alza, lo abbraccia e lo copre col suo stesso manto. Perciò da quel momento egli si costituì suo aiuto, protettore e conforto, avvolgendolo con un sentimento di grande amore. San Bonaventura da parte sua, descrivendo la stessa drammatica scena di San Francesco che si spoglia e consegna tutti gli abiti al padre, presenta ugualmente il vescovo di Assisi che, ammirando l'uomo di Dio nel suo fervore senza limiti e pietoso e buono com'era, lo ricoprì con il suo stesso paglio. Comandò poi ai suoi di dare qualcosa al giovane per ricoprirsi. Più ancora poi, i tre compagni, dopo aver descritto la stessa scena drammatica, affermano che il vescovo di Assisi, ammirando in San Francesco tanto slancio e intrepidezza, da quel giorno diventò suo protettore. Lo esortava, incitava, lo dirigeva e amava con affetto grande. E di fatto da allora San Francesco, nello svolgersi delle cose e nello sviluppo della comunità dei frati, faceva sempre più capo al vescovo, rivolgendosi personalmente a lui, specialmente nei momenti più critici della nuova famiglia religiosa. E il vescovo di Assisi, scrivono ancora i tre compagni, al quale l'uomo di Dio ricorreva di frequente per consigliarsi, lo riceveva con benevolenza. E qui appare evidente che si allarga il campo della vera e propria direzione spirituale da parte del vescovo, interessato e impegnato alla guida non soltanto della persona di San Francesco, ma anche della novella famiglia religiosa con le sue comunità che via via crescevano e si moltiplicavano. Dal celano a San Bonaventura, dunque, e ai tre compagni, si ha una continuità di testimonianze esplicite sulla direzione spirituale di San Francesco da parte del vescovo di Assisi, Guido II. Una direzione spirituale che, pur risultando alquanto sui generis, per la complessità del carisma straordinario di San Francesco e delle sue fondazioni, ha tuttavia quei precisi connotati e contenuti che configurano i comportamenti del direttore spirituale nel suo amore verso la persona diretta, nel suo compito di illuminare e dirigere, di sostenere ed esortare la persona diretta, spingendola alla crescita nel bene da conseguire, convertendosi e santificandosi. Sarebbe bene a questo punto passare in rapida rassegna almeno alcuni dei singoli travagli che hanno costituito per San Francesco un campo di ansie e interrogativi, di timori e speranze, di oscurità e incertezza, rifugiandosi infine nella grazia e nella misericordia di Dio infinitamente buono, che l'ha assistito per mezzo di quella preziosa luce e dinamica forza che scaturisce appunto dalla direzione spirituale. Inserita nel contesto di quei travagli nei quali il giovane Francesco d'Assisi venne a trovarsi fin dagli inizi del suo cammino di trasformazione per la santificazione, si può comprendere molto meglio quanto reale, attiva e illuminante sia stata la direzione spirituale che San Francesco ebbe provvidenzialmente dal vescovo di Assisi, Guido II. Si può facilmente pensare, ad esempio, agli interrogativi che egli non poteva non porsi nei riguardi delle ispirazioni, aspirazioni che avvertiva, dei sogni visione che aveva, dei rapimenti estasi di cui era favorito. Tutto ciò proveniva da Dio o si riduceva soltanto a inganni e seduzioni del maligno? Chi poteva illuminarlo e assicurarlo al riguardo, considerando le scelte che egli doveva pur fare, decidendo una cosa piuttosto che un'altra? È vero che sulle prime, a San Francesco ogni cosa poteva apparirgli chiara e santa, e quindi che tutto avesse origine soltanto da Dio. Ma non era e non è forse vero che il maligno sa anche rivestirsi e presentarsi come angelo di luce? E allora come doveva regolarsi il giovane Francesco? A chi appoggiarsi? Di chi avere fiducia? Da chi ottenere la necessaria garanzia della bontà di ogni scelta e decisione da prendere secondo Dio, per se stesso anzitutto e in seguito anche per i suoi frati? Di qui si comprende la necessità per il giovane Francesco d'Assisi di poter ricorrere a qualcuno, di consultare qualcuno, di attenersi al consiglio e alla guida di un'anima illuminata. Di qui si comprende quindi quell'incessante preghiera che Francesco faceva nella grotta fuori di Assisi, come attesta il Celano, scrivendo che San Francesco supplicava devotamente Dio eterno e vero di manifestargli la sua via e di insegnargli a realizzare il suo volere. Ed ecco allora la grande grazia che San Francesco ebbe quando si recò dal vescovo di Assisi e trovò proprio nel suo vescovo la guida ispirata, il saggio consigliere, il padre spirituale tanto buono e premuroso verso di lui quanto, al contrario, il suo padre carnale, Pietro di Bernardone, si mostrava così duro e crudo nei suoi confronti. Luminoso, infatti, è il testo della leggenda perugina, che fa parlare San Francesco così. Dal principio della mia conversione, quando mi distaccai dal mondo e dal mio padre carnale, il Signore mise la sua parola in bocca del vescovo di Assisi, perché mi consigliasse bene nel servizio di Cristo e mi sostenesse. A questo punto, il cammino che San Francesco aveva intrapreso prima da solo e in seguito con i suoi primi frati si delinea unitario e costante sulla traccia della guida spirituale e paterna che il vescovo di Assisi non gli fece mai mancare in ogni circostanza e in tutti gli eventi più decisivi di quel percorso che, agli inizi, non poteva non essere molto in salita, per arrivare alla realizzazione della grande opera voluta da Dio, la grande opera della fondazione dell'Ordine Serafico, tripartito tra i frati, le suore e i laici. Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2007.